Radio Nuova Trieste e Associazione delle Comunità Istriane hanno il piacere di offrirvi Istria. Storia, tradizioni, memorie di una penisola adriatica. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti e ben ritrovati alla trasmissione Istria. L'ospite di oggi è un amico di Radio Nuova Trieste, il professor Roberto Spazzali, il quale produce un libro all'anno più o meno e di tante tante pagine. L'ultimo è Il disonore delle armi. Ciao Roberto.
Sì, buon pomeriggio. Sì.
Disonore delle armi è un titolo veramente forte, avvincente. E soprattutto indica un indirizzo mentale a priori, no? Perché si parla sempre onore, no, il disonore, disonore.
Sì, disonore sì, per quello che accadde in Italia 80 anni fa, con l'armistizio dell'8 settembre. Il disonore che piombò sulla testa non tanto degli italiani, ma dei vertici militari, i quali italiani, anche se indirettamente in quel momento così tragico, si erano affidati. Il crollo del regime fascista il 25 luglio, la giunta militare di Badoglio, del maresciallo Badoglio, di fatto un colpo di stato militare, con, diciamo così, con la benedizione del sovrano di Vittorio Emanuele III. La speranza che l'Italia uscisse da quel conflitto che si era dimostrato una catastrofe fin dai primi mesi di guerra. E tutti avevano capito che quella guerra avrebbe portato non soltanto alla fine del regime fascista, ma anche al crollo di quell'Italia di cartapesta che era stata costruita nei 20 anni precedenti.
In cui la parola fragilità era assolutamente negata, no? Perché tutto era vincente, tutto era trionfante. E questo bisogno di forza ad oltranza.
Sì, perché faceva parte di questo spirito superuministico.
Bravo.
Che aveva accompagnato il fascismo dalla sua affermazione in avanti. La sicumera dei gerarchi, la sicumera dei circoli economici italiani. E il gonfiarsi il petto dei vertici militari, però sotto sotto tutti si rendevano conto dell'impreparazione, dell'incapacità evidentemente di affrontare un conflitto di quella complessità, e per quanto ci fosse stato, diciamo così, un consenso sicuramente anche molto pilotato alla dichiarazione di guerra, nel più profondo dell'animo, davanti a un conflitto di quella portata, di cui non si capiva forse anche il senso o la ragione, La coscienza della gente semplice, della gente comune, andava nella direzione opposta.
Certo.
E questo lo si evince anche nel corso degli anni di guerra, quando anche la Chiesa Cattolica, diciamo, in qualche misura incomincia a intervenire, cercando di far aprire gli occhi ai fedeli davanti a una situazione che non era più dominabile, quando arrivavano troppe notizie di dispersi, di morti, di caduti, di navi che affondavano con a bordo migliaia e migliaia di uomini che cercavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere il fronte dell'Africa settentrionale, la campagna di Russia. Ci sono finite questioni sul quali evidentemente è inutile tornare, le cose si conoscono, ma che danno un po' il segno di quel tempo. E questo disonore delle armi, perché evidentemente è l'ultimo punto, se vogliamo, che era rimasto ancora acceso, che era questo appunto, che le forze armate qualcosa ancora potessero garantire. E invece i vertici militari, chi doveva assumersi certe responsabilità non se le assunse, e tutto crollò. Ci furono però straordinari casi di abnegazione, di coraggio, di ribellione per molti aspetti, e un tentativo estremo anche di mantenere invece il proprio onore fino in fondo, accettando anche l'internamento militare, no? I 600.000 italiani che finiscono nei campi di internamento in Germania, in Polonia e altrove.
600.000, danno... sì, 600.000. Dobbiamo certo. Sottolineare perché certo. È un numero che non certo non
è di poco conto
e no? Ne viene citato frequentemente.
No, ci si dimentica anche di questa loro sorte, ecco,
certo.
Che è stata una sorte di sofferenza, ecco.
Certo, sì. Il terzo capitolo parla della fragile situazione nella Venezia Giulia e siccome la trasmissione è Istria è chiaro che le cose sono collegate.
Allora noi dobbiamo pensare che dal 1941, dall'aprile del 1941, quando si apre la campagna militare nei Balcani, ma in modo particolare l'occupazione di una porzione della Slovenia, che diventa provincia di Lubiana annessa al Regno d'Italia, l'allargamento della provincia di Fiume, l'occupazione della militare e parziale anche annessione di alcune aree della Dalmazia, trasformano la Venezia Giulia, cioè tutta la costa in verità dell'Adriatico orientale, in una grande retrovia di guerra. E questa guerra, che prima sembra così lontana e assopita, a partire dal 42 si insinua nel territorio della Venezia Giulia, cioè al di qua, a occidente del vecchio confine italo-jugoslavo, e la guerra si fa in casa. Entra anche nelle città e i segni sono evidenti, con i rastrellamenti, con le deportazioni, con gli internamenti di civili, col pugno di ferro delle autorità militari italiane, che dimostrano con questo pugno di ferro il fatto che la situazione non era sotto controllo, tutt'altro, era, diciamo, priva di qualsiasi controllo, per cui quando si agisse di violenza vuol dire che non c'è la forza prevalentemente per in qualche misura controllare un determinato territorio, no? Non è un sintomo di potenza la violenza, no? È sempre di debolezza,
certo.
Quasi sempre la violenza,
certo, quindi anche disordine
e quindi il 42 e 43 i segnali sono evidenti, tant'è che addirittura anche dopo la caduta del regime fascista le autorità militari continuano nelle loro, diciamo, periodiche attività di rastrellamento, soprattutto nella parte più interna settentrionale della provincia di Gorizia, nella parte più profonda del Carso triestino, all'interno del Carso istriano. Quindi c'è una situazione, come dire, che è palese sotto gli occhi di tutto, di un senso di fragilità, appunto, e questa violenza è il sintomo più evidente.
Certo, certo. I legami fra parte italiana e Istria, che naturalmente era italiana, però... le connessioni storiche.
Dunque, nell'estate del 43, nell'agosto, luglio-agosto del 43, c'è un riordinamento sostanzialmente della presenza delle forze armate italiane nel nostro territorio. Vengono costituiti due corpi d'armata, uno con sede a Udine, che è il 24esimo, e l'altro il 23esimo con sede a Trieste. Quello di Trieste aveva un'ampia giurisdizione che in buona sostanza andava da Monfalcone, da Cervignano e comprendeva tutta la penisola istriana, salvo il caso un po' particolare di Pola, perché lì c'era la sede, un comando di un ammiragliato, e quindi poi era la Regia Marina che faceva la sua parte, ma solo sulla città di Pola. Poi altri corpi d'armata si estendevano da Fiume verso la Dalmazia. Questi due corpi d'armata che ho citato insieme al 35esimo, che era disposto invece nel Trentino Alto Adige e in parte anche nella pianura padana fino a Mantova, su per giù, dipendevano tutti dall'ottava armata che aveva sede a Padova. Il generale Italo Gariboldi era il comandante, che era reduce dalla campagna di Russia. L'ottava armata aveva un ruolo strategico, in quanto avrebbe dovuto controllare in verità i valichi alpini più importanti italiani, cioè dal Brennero a Fiume, passando per Tarvisio, per Prevallo, passando per Postumia e arrivando fino alla città di Fiume. Questo ottavo corpo d'armata si appoggiava, era alle spalle della seconda armata, che invece era l'armata di occupazione nei territori oltre il vecchio confine. Quale sarebbe dovuto essere il compito dell'ottava armata? Oltre che presidiare, anche tutelare il territorio. Ben vero, le forze che l'ottava armata disponeva erano inadeguate e insufficienti. Erano...
A quanto ammontava?
L'entità non era molto elevata. Le divisioni che erano in loro possesso erano quasi tutte costituite per circa un terzo, due terzi, metà. Per lo più erano fatte da o giovani chiamati alle armi o reduci da vari altri fronti e quindi con un senso di stanchezza anche mentale nei confronti di quel conflitto. Certo che una disponibilità di oltre 20-30 mila uomini soltanto per l'area della Venezia Giulia sarebbe stata, era su, di per sé sufficienti. C'era la guardia alla frontiera che era abbastanza ben organizzata, però era stata, diciamo, posizionata lungo il vecchio confine ito-jugoslavo. Allora, noi sappiamo che in quel momento, nell'estate del 43, si combatte in Sicilia, poi si combatte nell'Italia meridionale, e c'è stata un'affluenza di truppe tedesche che giungono in soccorso su quel fronte meridionale e che avevano in qualche misura avuto l'autorizzazione di transito attraverso i territori dell'ottava armata per ferrovia, non per strada. Qui nasce il grande equivoco. Perché, per esempio, c'è un intero corpo d'armata tedesco che nell'Alto Adige si posiziona oltre il confine del Brennero e una divisione tedesca entra a Bolzano già ai primi di agosto del 43 e presidia già quel territorio come proprio, trovando anche, come posso dire, sostegno, solidarietà, simpatia da parte delle popolazioni di lingua tedesca. E questo è un aspetto. I corpi d'armata che erano invece nella Venezia Giulia, che erano costituiti da divisioni che si stavano ricostituendo e che avevano un armamento molto debole, con armi evidentemente recuperate un po' qua, un po' là, e molti di questi soldati erano appena stati chiamati in caserma e addirittura erano ancora in borghese senza armi e quindi a disposizione e quindi non utilizzabili prontamente,
quindi anche impreparati,
e in una certa misura erano impreparati. Però nel momento in cui bisognava sigillare questi valichi, qualcosa si poteva sicuramente fare, e non fu fatto come era nelle previsioni e nelle intenzioni iniziali, perché si attendeva quel maledetto ordine che doveva giungere da Roma. In verità nessuno si prese, come dire, la responsabilità, indipendentemente dall'ordine, di agire a protezione del territorio e soprattutto delle popolazioni civili, perché questo fu il vero grande problema. In Istria c'era una disposizione difensiva lungo la costa con dei reparti territoriali di protezione, diciamo, costiera molto deboli. C'erano dei presidi all'interno. Fu commesso un errore da parte del 23° Corpo d'Armata di non tenere le unità compatte ma di distribuirle in tanti piccoli presidi spesso mal collegati tra di loro. E questo fu un handicap che risulterà poi decisivo col ribaltone dell'8-9 settembre, quando saranno tagliati fuori.
Ma la domanda è: era possibile un atteggiamento inverso?
Sì.
Il territorio era vasto.
Era molto vasto, e non solo era vasto, ma anche variegato dal punto di vista morfologico.
Certo.
E si poteva, perché nell'esame attento della documentazione storica che ho potuto visionare per scrivere questo libro,
sì,
ho notato che il 4 settembre, cioè 4 giorni prima dell'annuncio dell'armistizio, che in verità doveva essere annunciato più tardi, il 4 settembre c'era stata una riunione a Padova dei vertici di corpi d'armata col generale Gariboldi e un piano difensivo era stato predisposto, che si trattava sostanzialmente di opporsi non con la forza a un eventuale, diciamo, tentativo da parte tedesco di superare le frontiere con le proprie unità, ma con un preciso compito, cioè non quello di scendere a sud ma di occupare il territorio. Però questo piano non fu messo in pratica, e sarebbe stato sufficiente, perché c'erano state delle avvisaglie. Noi pensiamo sempre che solo dopo l'8-9 settembre c'è una reazione da parte dell'esercito italiano. In verità io ho trovato interessantissimi episodi di scontri a fuoco già alla fine di agosto a Tarvisio, Cocao, e soprattutto nella stazione di Piedicolle, dove i tedeschi cercano di entrare nella stazione ferroviaria a bordo di un treno, catturano addirittura il presidio militare italiano, c'è uno scambio di colpi di fucile, c'è qualche ferito anche nei combattimenti, poi viene spedito su un battaglione alpino immediatamente in questa stazione, che ripristina l'ordine, ricaccia i tedeschi oltre il tunnel ferroviario, li rimanda quindi nel territorio sloveno della Slovenia e liberano i propri commilitoni che erano stati fatti prigionieri poche ore prima. Quindi ci sono dei segnali piuttosto evidenti.
In realtà quanti segnali si ebbero prima dell'8 settembre?
Questi due sono evidentissimi. Sì. Poi il terzo aspetto è che intercorsero degli accordi capestro, possiamo dire, tra i comandi italiani e i comandi tedeschi, che autorizzarono l'avvicinamento di una intera divisione tedesca su Gorizia e su Trieste, lasciandoli passare.
Sì.
E arrivando praticamente ai limiti delle periferie delle città, a San Basso, a Gorizia, e a Trieste, a Opicina.
Certo.
E quando un reggimento tedesco si posiziona a Opicina, e Opicina era già controllata dai tedeschi dal 41 al 42 perché aveva una base logistica, come avevano basi logistiche nel porto, con centinaia di soldati tedeschi e di marinai, perché il porto di Trieste serviva per mandare i rifornimenti in Dalmazia e sulla parte interna del fronte balcanico. E a un certo momento il comandante tedesco, che era con il colonnello Barbeck, dice: noi abbiamo l'ordine di occupare i due porti di Trieste, Porto Vecchio e Porto Nuovo, e posizionare un battaglione a Catinara. Sulle prime non sono d'accordo, poi accettano questa proposta dicendo: sì, però se dovete proprio entrare nel porto di Trieste, fatelo per vie eccentriche rispetto alla città, perché un passaggio delle truppe tedesche all'interno della città provocherebbe risentimenti molto forti e sconcerto tra la popolazione.
E allora quali vie venivano proposte?
Vengono proposte queste vie esterne.
Ma vabbè.
Però in verità non saranno rispettate.
I chilometri sono pochi.
Sì, non saranno rispettate e entreranno passando per il centro cittadino.
Certo.
Creando sconcerto.
Certo.
Creando sconcerto e anche lì, come posso dire, con una popolazione che si divide. Con una popolazione che si divide, perché c'è chi evidentemente guarda questo con grande preoccupazione e chi guarda come un atto liberatorio, perché, come dire, i sentimenti erano ancora molto divisi.
Sì.
Dopo 25 anni dalla fine della guerra precedente.
Certo.
E quindi più di qualcuno pensava che queste cose ripristinassero un antico ordine. Pensiamo anche a questi, a cosa passa per il cervello.
Sì, e le emozioni.
E le emozioni.
Sì. Arrivati al porto,
occupano il porto, lì ci sono quegli episodi drammatici come della povera corvetta Berenice che cerca di fuggire ma viene distrutta a cannonate dalla marina tedesca che era presente in porto, scappano due navi italiane che erano in rada e che avrebbero dovuto appoggiare un'eventuale difesa della città, riescono a fuggire, tra cui l'ultima che se ne va è proprio l'Audace, quella che era arrivata nel novembre del 18,
sì.
È l'ultima nave italiana.
Ma fuggono verso dove?
Verso Brindisi.
Puntano
verso il sud e se ne vanno,
sì.
Così come le navi escono dal porto di Pola e quelle navi che non potevano partire vengono sabotate in modo da renderle inutilizzabili.
Fiume come reagisce in tutto questo?
Fiume si trova prese una morsa. Perché da una parte c'è una spinta delle formazioni partigiane croate che cercano di entrare in città, ci sono gli Ustascia croati che vogliono fare la stessa operazione, c'è una forte presenza militare italiana che sarebbe disposta a difendere la città stessa, ma chi pasticcerà tutto è il generale Gastone Gambara, che già comandava un corpo d'armata a Lubiana, era andato a Roma, aveva preso l'ordine di organizzare una resistenza oltranza a Fiume, crea in verità una grande confusione. Lui stesso evidentemente non sapeva che pesci pigliare, ma forse aveva in testa dei progetti assolutamente fumosi e irrealizzabili, E va da sé che pur nella disponibilità di un'intera divisione come la divisione Murge, che era rientrata a Fiume, che era di pieno organico, che avrebbe potuto difendere la città, non si fa nulla per difenderla. Ci saranno militari italiani che continueranno a combattere sulle alture intorno a Fiume per altri 10-15 giorni, però ovviamente con una disponibilità molto limitata, poi tutto tacerà in quelle zone.
Restiamo sulla costa istriana, poi scendiamo dalmata. Ci sono altri esempi
storici. Lì le truppe italiane si sono ritirate. Si sono ritirate oppure si sono concentrate su Zara. Ecco, hanno lasciato Sebenico, Cataro, anche lì evidentemente la divisione Marche, per esempio a Cataro, viene presa e circondata dagli Ustascia, disarmata. È una situazione, è stata una situazione molto molto difficile, in assenza di ordini, e poi addirittura anche con gli stessi ufficiali superiori che vengono arrestati, se non addirittura liquidati, come il generale D'Amico, che viene ucciso dai tedeschi, insomma, perché evidentemente era disposto invece a difendersi e non a cedere le armi.
I rapporti fra tedeschi e slavi, lì sono contraddittori.
Allora, lì c'è una situazione che va, va misurata attentamente. All'ingresso delle truppe tedesche, le forze partigiane, nel territorio, diciamo, della provincia di Gorizia, che già combattevano contro le truppe italiane, e intensificano le loro operazioni, sembrano però disinteressati dalla presenza tedesca. Il loro obiettivo è disarmare le truppe italiane, disarmare e neutralizzarle sul territorio, pensando che poi ovviamente il problema con i tedeschi sarebbe stato risolto in un secondo passaggio. C'è condizione molto equivoca.
Sì.
Anche intorno a quella che è la battaglia di Gorizia, ci sono delle situazioni molto equivoche, parte delle truppe italiane combatteranno contro i tedeschi, parte si mettono con i tedeschi, in una situazione complicata. E in Istria invece le forze partigiane, gli insorti istriani, hanno una sola preoccupazione: neutralizzare i piccoli presidi militari.
Sì.
Disarmarli,
sì.
Non aiutarli alla presenza delle truppe tedesche, ma disarmarli, impossessarsi delle loro armi.
Abbiamo un atteggiamento diverso fra interno dell'Istria e costa.
Cambia poco. C'è lo smarrimento totale della popolazione, che si sente totalmente abbandonata, indifesa. E questo è stato il grande problema. Le testimonianze del settembre del 43 degli istriani è quella di vedere i falò accesi sulle colline, sta paura di queste fiamme che si accendono nella notte e che salutano il crollo dell'Italia,
sì.
Questi falò, e la gente cosa fa? Dopo che aveva chiesto vanamente le armi per difendere i piccoli cittadini, i piccoli paesi, vedendo che le armi non sarebbero mai arrivate, si chiudono in casa tirando il paletto.
Non è una difesa.
Ed era un modo di difendere. C'era stato qualche episodio, mi pare a Dignano, dove una colonna di marinai italiani era arrivata a Dignano a proteggere la cittadina, chiedeva la distribuzione delle armi dalla caserma dei carabinieri, ma il comandante di quella caserma non volle consegnare le armi ai civili, e quindi questa colonna tornò a Pola. Questo è stato un grande problema dei comandi italiani. Anche a Trieste molti avevano chiesto la distribuzione delle armi per difendersi.
Certo.
La preoccupazione del comando del generale Ferrero, che comandava il corpo d'armata a Trieste, di non dare le armi ai civili per evitare che evidentemente la città si trasformasse in un campo di battaglia. Le truppe tedesche erano particolarmente agguerrite e si erano presentate anche, diciamo, si erano presentate con una certa prepotenza, facendo capire che a questo punto il coltello ce l'avevano loro dalla parte del manico. Queste storie emergono molto bene dalle carte che ho trovato.
Ecco, guarda, Roberto Spazzali è una fonte immarcescibile di notizie, basta dire che sono libri di centinaia e centinaia di pagine, quelli che sforna praticamente ogni anno o quasi. Questo, Il disonore delle armi, 700 pagine, è un libro di grandi riferimenti, chiaramente. Che cosa dobbiamo aprirci, ovviamente, ad un altro incontro, perché dobbiamo continuare ad approfondire questo tuo libro, Il disonore delle armi. Che cosa prospettare in futuro nel prossimo incontro? Di che cosa parleremo?
Parleremo un po' del rapporto che intercorre tra la storia ricercata e la storia vulgata.
Ecco.
Perché questo libro nasce, glielo dico molto, molto chiaro, da una volontà civile di gettare luce su uno degli aspetti forse più decisivi per la storia della Venezia Giulia.
Bene, grazie a Roberto Spazzali. È inutile dirti che devi essere presente la prossima settimana. Grazie di nuovo e soprattutto ricordiamo il titolo del libro, Il disonore delle armi. Un caro saluto, Giuliana Stecchina.
Abbiamo trasmesso Istria. Trasmissione sponsorizzata dall'Associazione delle Comunità Istriane.